Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao.
Ciao, ciao.
Oggi ospite di Oltre le Barriere è Francesco Pupillo. Ecco, ci racconti un po' chi è Francesco Pupillo?
Sì, Francesco Pupillo è un giovane regista, autore e ideatore anche di format a cavallo tra i social e la TV, e laureando in scienze della comunicazione, quindi una persona che unisce talento, creatività, anche una preparazione di base, insomma se ne sentirà parlare secondo me.
Volevo ricordare che è l'ideatore, regista, autore, tra gli autori di Ex Acciaieria Live, nella puntata numero 3 ci sono stato ospite io, quindi bellissima trasmissione.
Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, così Francesco Pupillo ha fatto veramente qualcosa, non l'ha solo pensato, ideata, ha prodotto. E questo è l'oggetto della nostra intervista.
Ecco, con lui infatti gli abbiamo chiesto come è possibile arrivare al mondo del video, della televisione e del cinema e superare tutte le barriere. Ecco, lui ce lo svelerà, quindi potrà essere d'aiuto per altri videomaker. Sentiamo l'intervista.
Bentornati Oltre le Barriere, oggi siamo con Francesco Pupillo, laureando in scienze della comunicazione, ma anche regista, autore e tante altre cose, vero Andrea?
Esatto. Allora, la prima domanda che vorrei farti è questa: che barriere un giovane regista deve superare per poi proporre le sue opere perché siano visibili, siano viste da tante persone? Ecco, sicuramente è più facile adesso rispetto ai nostri tempi, che non esisteva YouTube, Facebook e social. Però ecco, che barriere devi superare?
Innanzitutto salve a tutti, è un piacere essere qui. Beh, Andre, rispondendo alla tua prima domanda, non dico che mi metti in difficoltà, perché in realtà barriere ce ne sono tante, però pensandoci un attimo, sicuramente una prima barriera è quella della strumentazione, perché è vero, al giorno d'oggi si può fare cinema, si possono fare film con tanti strumenti e molti a portata di mano, però per fare dei lavori di qualità ovviamente bisogna avere un minimo di budget, quindi è una barriera anche il budget, purtroppo, quando si è giovani e ovviamente si è ancora sotto il tetto dei propri genitori, per esempio. Quindi faccio un esempio con il mio primo cortometraggio, che girai a 16 anni quando avevo in mano solo una reflex. Misi su un gruppo di appassionati di cinema con alcuni amici, avevamo tutti 16-17 anni, e il budget per il film ce lo siamo tirati fuori mettendo a testa 5 euro e facendo così un piccolo budget con cui ci siamo comprati in realtà il primo microfono, perché ovviamente puoi fare un film con il cellulare, però a quel punto la barriera diventa l'audio, perché un audio non professionale, purtroppo, anche se il film è recitato benissimo, può esserci anche Robert De Niro a recitarlo, ma se l'audio è pessimo anche il film diventa pessimo. Un'altra barriera può essere spesso quella della creatività, perché ci vogliono sempre idee buone per fare un film. Purtroppo non si può fare un film, un cortometraggio sul nulla, bisogna avere delle idee fondate e che funzionino, e per fare ciò ovviamente non basta neanche avere l'illuminazione e buttarla su carta, perché una cosa che avevo imparato bene all'università è che ciò che scrivi lo devi far leggere anche agli altri, quindi devi sempre avere qualcuno di fiducia o meno con cui tu ti possa confrontare, perché un'idea che sembra perfetta e fantastica a te può in realtà far schifo, diciamo così.
Può far schifo.
Esatto.
Io ho avuto il piacere e l'onore di essere caduto sotto le grinfie di Francesco Pupillo interpretando una parte in un suo corto. Ricordo anche la fatica di quel lavoro, accorse a piedi scalzi di notte in una strada cagliaritana, eccetera eccetera, e la domanda è: facendo questo lavoro, iniziando a fare il regista, tu ti scontri anche con la necessità di trovare, oltre che attrezzature, persone con le quali girare, quindi la troupe, anche persone disponibili a interpretare le parti, quindi il cast. Su queste dimensioni come ti sei rapportato? Hai dovuto organizzarti tu per fare un casting, per scegliere, poi una volta che hai iniziato hai continuato? Questa non è anche la prima che facevi con me.
Beh, sono cose che in realtà vengono abbastanza naturalmente, perché ovviamente quando fai il tuo primo film non è che puoi fare un casting e chiamare attori di spessore. Quindi ricordo che per il mio primo cortometraggio avevamo fatto una cosa che era un po' un gioco, uno scherzo: tutti quanti sono nella troupe e tutti quanti sono attori, con risultati evidenti. Cioè, ovviamente la recitazione non era di gran spessore, però doveva essere più un'esperienza che un film da Oscar, diciamo così. Poi pian piano, ovviamente, man mano che le cose vengono su quindi ti fai un nome, o comunque la tua produzione si fa un nome, puoi già iniziare a lavorare con attori seri, a fare casting. Quando noi abbiamo fatto il nostro primo casting, io ero al primo anno di scienze della comunicazione, avevo appena imparato a scrivere i comunicati stampa, quindi ci siamo mossi semplicemente prenotando una saletta studio alla Mediateca di Cagliari, di quelle che si usano proprio per studiare insieme con i colleghi. Abbiamo tolto tutti i tavolini, abbiamo armato una sorta di sala casting fatta apposta per trovare un attore per il nostro cortometraggio. Avevamo mandato un comunicato stampa a tutti i giornali di Cagliari scrivendo che la Two Worlds Pictures, che era la nostra produzione, che addirittura sembrava una produzione internazionale dal nome, annunciava i casting per il suo prossimo film. Quindi i giornali, ovviamente, pensando che fosse una produzione internazionale, no, a questo punto sto scherzando, però i giornali sono stati disponibili e hanno ripubblicato questo comunicato e ci hanno dato un'ottima visibilità, perché al primo casting si presentarono 20 persone, questo per il film di Private Investigations che è uscito nel 2017. Invece in quello dove hai recitato tu, Andre, si erano presentate 10 persone, tra le quali c'eri anche tu. Adesso modestamente ci avevi colpito per la tua espressività, e era tra l'altro la tua prima esperienza recitativa come attore di ruolo, giusto?
Esattamente, quindi è un'esperienza per me, ma soprattutto per voi, il tuo gruppo, e per te, e quando sarai famoso ti ricorderai di questa esperienza.
Io volevo chiederti una cosa molto semplice. Tu hai detto: ho iniziato a 17 anni, un gruppo di amici appassionati di cinema. Ecco, ma quanto è importante la passione e quanto è importante invece studiare? Perché anche questo, insomma, è importante anche studiare e formarsi per fare cinema.
Seriamente.
Perché oggi tutti con un telefonino inquadrano, fanno foto, video, però dietro, per uno come te, per uno che vuole trasformare il proprio passione in lavoro, c'è anche molto studio.
Io parlo da persona studiata, perché ho studiato cinema, ho fatto un esame importante di cinema, ho fatto diversi laboratori, però posso dire che più importante dello studio è la passione, sicuramente, perché se non c'è la passione non si va da nessuna parte, quindi la passione è fondamentale, chiariamolo. Poi ognuno di noi che ha un minimo visto film nella sua vita, insomma, si è creata una certa cultura cinematografica. Ovviamente la grammatica filmica è importante, quindi conoscere le inquadrature, conoscere come funziona un minimo il montaggio. Però uno che in già 15, almeno 20 anni di vita, ma anche più in là, ha visto film in televisione o al cinema, non dico che ha delle conoscenze innate, però sa intuitivamente come funziona un film. Quindi io ricordo che a 16 anni non avevo di certo studiato cinema, ero ancora al liceo, però nel mio primo cortometraggio possiamo incontrare degli effetti di grammatica filmica che in realtà non conoscevo, ma che avevo semplicemente preso dai film più grandi, quindi dai film che avevo visto fino allora. Però studiare è ovviamente importante, perché adesso, guardando indietro, ho fatto anche certi errori che una volta studiati non ripeterò. Quindi lo studio è molto importante, e in ogni caso io metto le mani avanti: i più grandi registi non sono usciti da scuole di cinema, quindi bisogna anche prendere un po' le mosse da questo.
E parlaci ora invece della tua esperienza del più recente, che più vicina alla TV che al cinema, con la quale hai fatto veramente qualcosa di sperimentale. Puoi dirci qualcosa anche su questo?
Allora, la nostra produzione, la Two Worlds Pictures, è nata come, diciamo, esperimento multimediale a tutto tondo, perché l'idea non era fare solo cinema, ma anche provare tutti gli altri campi del multimediale, quindi la televisione, il cinema, un giorno anche la radio sicuramente. Per provare la televisione avevamo bisogno di spazi, questo era il nostro problema principale, perché fino a uno o due anni fa ci riunivamo nei parchi, facevamo i briefing lì e poi andavamo a girare. Purtroppo per la televisione non può funzionare così, perché o hai uno studio, dove un set dove lavori, o viene tutto un po' più complicato. E tutto si risolse quando scoprì di avere in famiglia un magazzino abbandonato, diciamo così, e un magazzino che era di mio nonno, chiuso da 20 anni in periferia di Cagliari, e quindi con tutte le conseguenze dell'essere abbandonato da 20 anni, quindi molto sporco, con molta sporcizia dentro, e senza elettricità, senza acqua corrente. Allora, presi il mio gruppo di amici, gli dissi: beh, fermiamoci un attimo dal fare cinema e trasformiamoci in un'impresa di pulizie. Così funzionò. Quindi un gruppo di 10 ragazzi, nel giro di 2 weekend, prese un magazzino totalmente sporco, abbandonato, e diciamo che lo rimise a nuovo. Ovviamente non è una storia di 2 settimane, perché 2 settimane ci sono volute per svuotarlo, pulirlo e renderlo un minimo fruibile. È una storia di un anno quella che ha reso il nostro magazzino un vero e proprio set cinematografico, perché non avendo elettricità ci siamo dovuti un po' adeguare, abbiamo dovuto studiare da internet, da manuali di elettricità, come effettivamente funzionassero i circuiti, per costruirci un vero e proprio impianto elettrico a norma, è da chiarire questo.
Sono questo è pericoloso.
Altrimenti sì, io stesso ho preso la scossa mentre imparavo, quindi ho capito che non è un errore che devono fare tutti a spese mie, quindi abbiamo fatto grandi investimenti per avere tutto perfettamente a norma, e adesso abbiamo uno spazio finalmente dove fare i nostri esperimenti. E così abbiamo finalmente potuto inseguire uno dei nostri più grandi sogni, che era fare televisione. Infatti da tempo avevamo in testa l'idea di fare uno show su internet, chiamato, il nome è venuto dopo, uno show che richiamasse però David Letterman e i più grandi late night show americani. Cosa che qua a Cagliari in effetti non c'è mai stata. E così, dopo varie riunioni, dopo aver trovato un presentatore all'altezza dell'idea che avevamo, è nata l'Ex Acciaieria Live, condotta da Maurizio Pilloni, che è un ragazzo molto giovane, molto in gamba, con il giusto charme televisivo, diciamo così. Lo show è nato l'estate scorsa, stiamo parlando dell'estate 2018, e l'abbiamo lanciato a settembre 2018 per fare una stagione di 13 episodi che possiamo dire che ha avuto un enorme successo, che non ci aspettavamo, perché ha raggiunto 50.000 stream e abbiamo intervistato grandi personaggi di spessore della Cagliari culturale e non, e in tutto questo ci ha supportato una testata giornalistica online cagliaritana, che è UTG.net, a cui dobbiamo molto, perché ci ha supportato con equipaggio tecnico, ma anche tecnici di cui avevamo veramente bisogno, quindi gente preparata che ci ha aiutato molto, soprattutto con tutto il reparto audio, che era praticamente assente.
Io ti devo fare l'ultima domanda: cinema e disabilità. Come il cinema, come i film può trattare i temi legati alla disabilità? Noi con Andrea, che siamo un po' anziani, se così si può dire, disabilità e cinema l'abbiamo visto con Ironside, che era un telefilm americano dove l'investigatore, il poliziotto, era sulla sedia a rotelle, e poi ovviamente con Rain Man. Ecco, però da allora, da Rain Man ad oggi, il cinema ha fatto tanta strada. Come lo penseresti un film legato alla disabilità?
Allora, io prendo le mosse da un'idea che avevamo avuto anche con te, Andre, perché tempo fa, prima di dedicarci per una piccola parentesi alla televisione, abbiamo progettato un cortometraggio, un mediometraggio, un lungometraggio, ancora non sappiamo bene l'esatta lunghezza di questo film proprio perché non l'abbiamo ancora fatto, che trattava la disabilità, ma la trattava proprio come elemento portante della trama. Si trattava infatti di riprendere la vita di un non vedente a confronto con la vita di una persona vedente, quindi non mostrando in realtà le disabilità come un elemento negativo o quant'altro, ma neanche volendo far pena, diciamo, perché al giorno d'oggi si vedono tanti cortometraggi, tanti film sulla disabilità e quasi tutti sono per la sensibilizzazione, per far vedere quanto i disabili siano diversi. In realtà il nostro obiettivo era far vedere che i disabili sono perfettamente integrati nella nostra società, e quindi far vedere, per esempio, nel confronto della vita tra un disabile, tra un non vedente e un vedente, per esempio far vedere come un non vedente abbia tutto organizzato, quindi al mattino trovi subito lo spazzolino, il rasoio, per esempio, mentre il vedente in realtà abbia più difficoltà, come per esempio non trova il rasoio e deve far ricorso alla moglie, che ovviamente sa perfettamente dove è stato messo. Quindi sì, un film, un prodotto filmico sulla disabilità deve vertere su questo obiettivo, quindi non far vedere quanto i disabili siano diversi, quanto piuttosto far vedere, far capire che i disabili sono perfettamente integrati nella nostra società, non c'è più bisogno di sensibilizzare, di far pena, ma dobbiamo fare proprio l'effetto contrario, magari anche divertendo, magari anche perché un prodotto divertente viene ricordato più piacevolmente alla mente di una persona.
Certo. Allora non possiamo far altro che ringraziare Francesco Pupillo, incoraggiarlo e fargli un grandissimo in bocca al lupo per la sua carriera di regista, vero Andrea?
Vero, e grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere e in bocca al lupo per tutto.
È stato un piacere, grazie a voi.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.